il professor Alessandro Simoni. Buonasera, grazie di essere con noi.
Grazie di ospitarmi di nuovo, la seconda volta, ricordo.
Esatto, docente di sistemi giuridici comparati all'Università di Firenze, nostro esperto di Svezia perché ha vissuto e lavorato per anni lì in Svezia, molti rapporti, legge i quotidiani svedesi, è informato su quello che accade. Che sta accadendo in Svezia, professore?
Ma allora, premettiamo che non si tratta di prendere le parti pro o contro la Svezia, non è questo il punto. Diciamo che si conferma quello che si era detto l'ultima volta che ci siamo sentiti, ossia che è impossibile capire cosa succede in Svezia sulla base di quello che si legge nei quotidiani italiani, particolarmente su quelli ad accesso gratuito o nelle parti ad accesso gratuito, perché c'è questa peculiare suddivisione, perché articoli più, cioè, diciamo così, articolati sono nelle sezioni a pagamento. No, se uno prende quello che si può trovare in una ricerca in rete, la descrizione è quella che ha fatto lei. Allora, la questione dei numeri io la lascerei da parte, perché fra le tante cose che abbiamo capito del Covid è che i numeri ingannano. Un solo dato, cioè, in questi stessi giorni il dibattito italiano sui rilievi dell'INPS, secondo il quale i morti potrebbero essere molti di più, già quello potrebbe completamente cambiare il dato numerico, anche quello brutale ultimo. Secondo me la discussione sulla Svezia è influenzata dalla percezione come di un modello radicalmente alternativo rispetto a quelli italiani. Vero, lo è, però spesso il confronto per dimostrarne il fallimento è fatto comparandolo con gli altri paesi nordici, Svezia, Norvegia e Finlandia, che hanno una mortalità più bassa fino ad oggi. Omettendo una cosa, che quei modelli rispetto al nostro sono comunque radicalmente alternativi. In nessuno di quei paesi è stata introdotta in questi mesi alcuna limitazione della libertà personale di movimento, salvo in Finlandia la chiusura di Helsinki per un periodo piuttosto breve, e in Norvegia il divieto di andare in quelle che noi chiameremo le seconde case. Al di fuori di questo nulla, e paradossalmente i dati, quelli delle reti telefoniche, dimostrano una maggiore mobilità all'esterno delle abitazioni delle persone, anche se alcune strutture commerciali sono chiuse. Quindi, se vogliamo trovare una causalità fra mortalità maggiore e inferiore, non sono certamente le misure draconiane introdotte da noi, a torto a ragione. È chiaro che l'Italia è stata la prima ad essere colpita e quindi non ha potuto neanche elaborare una strategia buona o cattiva come gli altri hanno fatto.
Sì, è anche vero che forse l'abbiamo capita tardi la malattia, perché strane polmoniti, come stiamo raccontando, giravano già da dicembre e gennaio, e colpisce il fatto che poi alla fine il primo caso di Covid sia stato identificato non da un virologo, un epidemiologo, ma da una persona che lavora lì, in un'infermiera, mi sembra, comunque una persona che lavorava in rianimazione lì all'ospedale di Codogno, no?
Assolutamente.
Quindi c'è una parte, diciamo, di questa epidemia che non è stata ancora raccontata, che forse ha bisogno di tempi più lunghi per essere raccontati. Ma detto questo,
no, ce ne sono mille, però una cosa che è interessante è che la performance buona degli ospedali svedesi, perché hanno riuscito a mantenere le terapie intensive nella capacità, lo si legge proprio su tutti i quotidiani, dall'aver preso sul serio gli avvertimenti che venivano dall'Italia. In tutti i principali ospedali svedesi sono stati informati dai colleghi italiani e hanno cominciato, molto tempo prima che arrivasse l'ondata, a potenziare le terapie intensive. Quindi loro ammettono loro stessi che la lezione italiana gli è servita per la reazione all'emergenza, non tanto per decidere misure restrittive o meno.
Certo, ma la cosa interessante da capire, però, al di là appunto delle tifoserie, che su questi casi mi sembrano davvero incredibili, come lascia sconvolti, che noi abbiamo questa passione così frenetica nei confronti di quello che accade in Svezia e lo confrontiamo poi non con l'Europa intera ma con gli altri tre paesi scandinavi, questa è una cosa, no, cioè i grafici che vediamo poi hanno quel riferimento lì, paesi sono radicalmente diversi da noi. A noi interessa capire, perché non accediamo alla stampa svedese come lei fa, almeno io no, come valutano gli svedesi a questo punto, no? Considerando anche il fatto che in ogni caso c'è stata una recrudescenza della mortalità nell'RSA durante le ultime settimane, il consenso nei confronti delle misure del governo si è mantenuto alto come era quando abbiamo sentiti, o le critiche cominciano ad essere più forti?
Allora, direi che il consenso rimane alto. C'è forse una differente prospettiva. Mentre da noi hanno prevalso i toni bellici, in Svezia c'è un approccio molto pragmatico, come tutte le cose, è visto come un serio problema di salute pubblica, e si confida che le istituzioni provvedano con le modalità tecniche migliori. Fino adesso su quella che è stata la politica non costrittiva, diciamo così, non c'è stato nessun vero conflitto politico, tutti sono d'accordo. C'è un aspetto che va sottolineato, che è quello, diciamo, potremmo dire giuridico, ossia la limitazione di libertà individuali in Svezia è una cosa seria, ossia si ritiene che di per sé restringere la libertà di movimento delle persone sia un danno sociale, a prescindere da quello economico, che debba essere messo sul piatto della bilancia. Quindi nella valutazione complessiva il governo e tutte le parti politiche hanno tenuto conto che non si può, diciamo così, a cuor leggero introdurre limitazione alla libertà personale.
E che è una cosa insomma molto importante. Un'ultima cosa le volevo chiedere, se riesce ad essere molto sintetico, un minuto, riguarda poi ci dicono, il Guardian dice le stesse cose che dicono i giornali italiani, infatti il Guardian è il noto quotidiano svedese,
esatto.
non è che possiamo paragonare qui, ma i paragoni durante la fase del lockdown sono diventati più strani, no? Vabbè, al di là della battuta, la cosa che mi interessava capire è, la Svezia ha fatto una scommessa, cioè non una scommessa, ha fatto un ragionamento politico, ha detto io mi comporto così perché considero tra i costi dell'epidemia anche quelli successivi, che potrebbe determinare il crollo del PIL, il crollo del sistema sanitario, le questioni sociali, la morte per altre malattie che non sarebbero state curate, eccetera, eccetera, eccetera. Questa scommessa, questo ragionamento al momento, secondo lei sta ancora tenendo?
Allora, questi ragionamenti sono ragionamenti che sono bilanciamenti di valori molto complessi, e mi verrebbe da dire che quello economico non è stato veramente decisivo. Loro hanno fatto da quello che si comprende dalle dichiarazioni, un ragionamento di salute pubblica complessiva, che comprende appunto la possibile mortalità per altre ragioni, il danno alla salute derivante eventualmente da problemi economici. Diciamo che nessuno in Svezia ha ancora messo in dubbio che questo specifico bilanciamento non sia il migliore che dall'inizio si potesse ragionare. Poi col senno di poi, più che una scommessa era una scelta, un'assunzione di rischio.
Sì, sì, ho usato, l'ho detto io che scommessa non era il termine esatto.
Sì, basata su una valutazione di valori che può essere in parte differente dalla nostra, però sono valutazioni, diciamo, il conto finale su tutti gli aspetti credo che potrà essere fatto solo fra un po' di tempo.
Esatto, sono perfettamente d'accordo. Io, insomma, la cosa che mi piacerebbe fosse il rispetto, no, che noi chiediamo dagli altri paesi fosse riversato anche sugli altri paesi, che naturalmente non credo che godano nel vedere
morire
la gente.
Una cosa interessante. Prego. Che un grande rispetto, a parte alcune dichiarazioni politiche mesi fa nel momento, c'è dagli altri paesi nordici, che i responsabili dell'Agenzia per la Salute Pubblica hanno sempre detto: noi non vogliamo mai criticare le strategie della Svezia come nessun altro paese. Gli stessi svedesi sono stati molto attenti a dire che questo è un nostro modello, che non è detto che sia in assoluto il migliore, siamo eventualmente pronti a cambiarlo se i fatti dimostrano che stiamo sbagliando. Quindi non c'è nessun approccio ideologico o calcistico come il nostro: noi siamo i migliori, questo fa parte della nostra, diciamo, anima nazionale.
Deprecabile, e che va chiaramente denunciata soprattutto in periodi del genere. Grazie, no, questo l'ho detto io, non si preoccupi. Buona serata, professor Alessandro Simoni, grazie.
programma di sviluppo